Adesso siamo collegati con Karim Metref, blogger, insegnante, scrittore di origine kabila, nostro concittadino oramai da molti anni. Buongiorno Karim.
Buongiorno a voi.
Ecco, vogliamo con te cercare di capirne un po' di più su che cosa sta succedendo in Tunisia, al di là della ridda di ipotesi che sono state affacciate intorno all'attentato al Museo del Bardo, ma anche per capirne un po' di più sulla situazione sociale del paese. Ma andiamo con ordine. Ieri, quando ci siamo parlati in vista di questa diretta, tu rilevavi come soltanto in Italia sia data per certa la pista del brand ISIS per quello che riguarda le 21 vittime del Museo del Bardo. In realtà le altre fonti di stampa, in particolare quelle tunisine, accennano ad altre ipotesi. Quali nello specifico?
Allora, la stampa tunisina lo dà per certo, e anche il Ministero degli Interni tunisino lo dà per certo, che i tre attentatori, adesso sono tre perché hanno identificato il terzo, appartengono al cosiddetto battaglione, che battaglione non è perché i numeri non sono quelli di un battaglione, il battaglione Okba ibn Nasser, che è un gruppo armato islamista nato ormai da un paio di anni in Tunisia e che è affiliato a quello che si chiama Al-Qaeda nel paese del Maghreb, quello che si chiamano ACMI. Ed è un battaglione o un gruppo armato di ragazzi, di giovani provenienti dalle città del sud, che sono un po', diciamo, le prime città che erano insorte all'inizio delle rivolte della rivoluzione dei Gelsomini, come fu chiamata, che sono in genere la città di Qasrin e la città di Bouzid, eccetera, quelle zone lì.
Quindi parliamo di una pista, fra virgolette, più interna e meno internazionalista, e soprattutto meno capace di suscitare terrore di quanto non faccia ultimamente il brand ISIS.
Sì, è un gruppo armato che si è creato subito dopo le rivolte, sono quelli, diciamo, sono pochi islamisti, come dire, jihadisti, che invece di partire per la Siria o per la Libia hanno scelto di rimanere in Tunisia. Sono nati subito dopo le rivolte e sono, diciamo così, precedenti a questo marchio dell'ISIS. È una storia che è precedente. Ovviamente altrove anche sigle precedenti hanno, perché questo fenomeno ormai era iniziato con Al-Qaeda e adesso continua con l'ISIS, come hai usato la parola brand, funziona un po' come un franchising. Dal momento in cui un marchio diventa famoso, tutti quelli che per una ragione o l'altra hanno preso le armi sotto la copertura di questa ideologia, diciamo così, dell'islamismo radicale, poi chiedono l'affiliazione a tale etichetta. Questo però non è il caso del gruppo Okba ibn Nasser, che si trova nel sud sui confini sud tra Algeria e Tunisia, nelle montagne lì, zona molto difficile accesso, dove sopravvive questo gruppo da ormai 3-4 anni. E quindi l'affiliazione diretta all'ISIS non la sostiene nessuno tranne la stampa italiana, ecco, è il governo italiano.
Ma qual è l'interesse specifico del governo italiano a sostenere questa ipotesi? Perché l'Italia vuole, come dire, suscitare una paura superiore a quella di altri paesi?
Ma perché perché la cosa più apparente, più diciamo così visibile è una spinta, c'è cioè una specie di maratona mediatica da ormai da un paio di mesi, da quando si è cominciato a capire che la situazione in Libia è completamente nessuno la controlla più, è completamente sotto confusione totale. C'è questa maratona mediatica che vuole fare creare questa tensione, sta sensazione di minaccia globale, che sta questo ISIS che sta per prendere il potere nel mondo intero e per giustificare un intervento, un ritorno, un intervento militare sulla sponda sud del Mediterraneo. E sotto la spinta probabilmente dell'ENI, perché alcuni politici italiani ne hanno parlato chiaramente, hanno detto che l'Italia ha degli investimenti troppo grossi in Libia per permettere che cadano in mano di non si sa chi, quindi sotto la spinta degli interessi energetici dell'Italia, credo che si vuole fare dell'Italia così il capoprogetto di questo intervento, come è stata la Francia quando sono andati a distruggere il paese, adesso con la scusa di volerlo riappacificare, così sarebbe l'Italia il capoprogetto, il capofila diciamo di un intervento militare. Questo rilancerebbe ovviamente tutta la storia delle tutte le installazioni militari che sono contestate a livello popolare, come il MUOS in Sicilia, l'acquisto degli aerei di combattimento che sono. Insomma, rilancierebbe tutti i progetti di spese militari, di aumento di spese militari, in un momento in cui tutto dice che bisognerebbe abbassare le spese militari. Ecco,
volevo farti una domanda in relazione a quanto dicevi prima sulla pista interna, chiamiamola così. Allora, vedo sui giornali che ci sono delle dichiarazioni di Essebsi, del presidente tunisino Bejikaid Essebsi, che sono particolarmente critiche e polemiche nei confronti del governo di Ennahda, che è il governo che ha governato per l'appunto fino alle recenti elezioni. Oggi Ennahda è interno, se no, ha un ministero all'interno del governo di coalizione col partito laico di centro, che in questo momento esprime anche il Presidente della Repubblica, e le dichiarazioni che ha rilasciato sembrano però avere come fine quello di arrivare a far saltare questo tipo di alleanza, nel senso che leggevo che la crescita del jihadismo nel paese è avvenuta negli ultimi anni grazie al lassismo delle autorità durante il governo islamista. Insomma, sono abbastanza pesanti come dichiarazioni e potrebbero essere finalizzate a mettere in crisi il governo di Nida Tunes. Tu cosa dici su questo?
Sì, sono vere queste accuse e non vere nello stesso tempo, nel senso che come da buoni politici una volta sono alleati e una volta si accoltellano nella schiena, insomma, tranquillamente, e questa è un'occasione per Essebsi, che è un po' così comunque un reduce del vecchio regime, non dico del regime di Ben Ali perché lui appartiene al regime ancora precedente, però comunque del vecchio sistema per saldare i conti con Nada. È vero però una cosa, che subito dopo le rivolte, cioè bisogna capire che in Tunisia sia il regime di Bourguiba in misura minore, così verso la fine cominciava anche a lasciare un po' così la stretta intorno agli islamisti, però è stato sempre molto severo con l'islamismo politico Bourguiba, però con l'arrivo di Ben Ali questa stretta è diventata ancora più forte, per cui il partito Ennahda, che aveva cominciato a organizzarsi all'epoca di Bourguiba, diciamo che sotto Ben Ali è stato completamente cancellato, la sua leadership è scappata all'estero, i suoi militanti sono stati per lo più messi in carcere e quindi è scomparso completamente dalla scena pubblica. Quando cade il governo di Ben Ali dopo le rivolte, Ennahda si riorganizza molto velocemente, acquista delle sedi, dei locali in tutta la Tunisia, recluta dei funzionari e comincia a lavorare in modo molto veloce. Questo è una cosa che ha dei costi, non è dovuto solo al fatto che perché è un partito che era completamente decimato da decenni. Questo è arrivato grazie a dei soldi che sono stati inviati principalmente dall'Arabia Saudita, ma soprattutto dal Qatar. E questo aveva un costo, niente è gratuito in politica. Il costo era quello di chiudere gli occhi sulla la riorganizzazione dei gruppi integralisti più radicali, di chiudere gli occhi soprattutto sul lavoro di indottrinamento e invio di jihadisti in Siria, perché la precedenza in quel momento lì era quella di destabilizzare la Siria. Questo mi ricordo in quei mesi lì la stampa laica tunisina lo sottolineava tantissimo, mentre in Occidente non se ne parlava assolutamente perché faceva comodo. In Tunisia, quando sono andato in quegli anni lì, si parlava nei giornali laici solo di questo scandalo delle centinaia di giovani tunisini che andavano in Siria sotto lo sguardo così benevolo di Ennahda. E questo un pochino il conto che adesso si vuole saldare, insomma, in qualche modo.
Chiarissimo, e anche altrettanto chiaro il fatto che all'epoca non faceva comodo a nessuno in Europa e negli Stati Uniti nel sottolineare questi elementi, perché quando si trattava di destabilizzare Assad era molto comodo che tutto questo avvenisse nel silenzio, poi cambiano i quadri, cambiano le alleanze e torniamo un po' al punto di partenza. Ecco, io vorrei chiudere un po' questa nostra chiacchierata con invece un occhio sulla situazione sociale e dello scontro sociale, dello scontro di classe all'interno della Tunisia, perché poi questi discorsi, no, sugli eventi, sulle formazioni politiche, sulle formazioni islamiste che commettono le stragi, poi distoglie un po' lo sguardo dall'esame di una situazione economica e sociale che in questi anni, dopo la primavera araba, ha portato forse qualcuno a combattere in Siria, ma certamente tantissimi altri giovani a prendere la strada dell'emigrazione, e credo che questo sia altrettanto interessante.
Sì, le rivolte in Tunisia in qualche modo hanno messo fine a uno dei regimi più cattivi, più duri del mondo arabo, che era forse in terza posizione per repressione, per livello di chiusura politica dopo, no, terza posizione forse esagero così, però era tra i più duri. Tunisia era un paese in cui non si poteva respirare, non si poteva dire assolutamente niente, era emblematico il caso dei ragazzini di Gassa che sono andati in carcere per una durata indeterminata e che sono stati liberati dopo le rivolte, sono andati nel 2008 mi sembra e sono usciti nel 2011 perché ci sono state le rivolte, se no non si sa quando sarebbe, perché avevano visitato dei siti proibiti dell'opposizione tunisina, sono andati in cyber caffè e hanno osato aprire dei siti, siccome all'epoca le licenze per i servizi internet si davano soprattutto a persone che erano degli informatori dei servizi, questi ragazzi sono stati denunciati e questo un po' la racconta lunga sulla atmosfera che c'era in Tunisia in quegli anni lì, atmosfera che milioni di turisti che andavano lì non vedevano assolutamente, sembrava un paese pacifico, tranquillo, dove si viveva discretamente bene. Ebbene, le rivolte hanno abbattuto questo regime terribile, oggi in Tunisia, la Tunisia è uno dei paesi più liberi ormai dell'area, in cui insomma si può parlare, scrivere, disegnare, cantare, fare quello che si vuole, eccetera, però dall'altro lato il prezzo pagato a livello economico è stato molto grande. All'epoca le rivolte erano dovute anche al fatto che il pesante investimento sulla politica economica basata principalmente sul turismo premiava tutta la fascia costiera e però lasciava tutto l'interno del paese completamente escluso da questo relativo benessere economico che c'era sulla costa. Non è un caso se a ribellarsi per primi sono state le città di Sidi Bouzid, Gafrin, eccetera, che sono proprio nella zona tampone, diciamo così, tra la zona nord e la zona desertica, che le zone desertiche sono visitate dai turisti perché è il deserto e quello è bello, è romantico, la zona nord è visitata per il mare, questa zona che si trova proprio alla porta del deserto non è più una zona ricca agricola perché manca, non ha tanta acqua, anche se le terre sono buone, e nello stesso tempo non è turistica, quindi sono zone completamente escluse da ogni investimento dello Stato tunisino. Le rivolte però non hanno portato miglioramento e i ragazzini che si sono imbarcati sulle barche per venire in Italia erano anche loro provenienti da queste città qua, da queste città dove completamente escluse da ogni tipo di progetto economico, eccetera. E la cosa non è migliorata con gli ultimi anni, anzi è peggiorato molto il fatto che molte società italiane, francesi, spagnole, anche americane che avevano degli investimenti in Tunisia li hanno tolti perché le società sono andate a cercare all'epoca di Ben Ali un paese dove si pagava 100 euro al mese di stipendio e dove i sindacati erano fortemente repressi e oggi si ritrovano un paese in cui i lavoratori possono finalmente organizzarsi e chiedere degli stipendi migliori, delle condizioni di lavoro migliore e questo ovviamente, come lo sappiamo bene, non è che piace molto alle società che hanno preso, sono principalmente società del settore della confezione, della moda che producevano in Italia e che hanno preso e sono andate a cercare dei altri luoghi dove i lavoratori non si possono mobilitare e organizzare. E questo veramente sta portando a livello economico la Tunisia allo sfinimento e questi attentati in un luogo turistico contro, apertamente, diretto contro i turisti, anche se non si sa veramente se i turisti erano il primo obiettivo. Qualcuno dice che c'è stato un tentativo di attacco, effettivamente uno scontro con delle guardie del Parlamento c'è stato poco prima. Il Parlamento e il museo sono nella stessa zona, sono parte di uno stesso complesso storico, e però l'uccisione mirata dei turisti è una coscienza, cioè una, come dire, il fatto che i terroristi che l'hanno commesso sanno bene dove fanno male. Se uccidevano una trentina di tunisini non avrebbe fatto quasi nessun effetto a livello mediatico. Nel marketing del terrore, uccidere un turista occidentale vale come fare una strage in un villaggio tunisino, iracheno, siriano che sia. E quindi questo è stato fatto anche nell'ottica di mettere in difficoltà il governo, nell'ottica di far parlare molto, e questo sicuramente porterà ulteriore difficoltà economiche al paese. Non è un caso se il presidente Sebsi, oltre a queste accuse sul Nada di cui abbiamo parlato, ha lanciato anche un appello per un aiuto internazionale per cercare di rilevare un po' l'economia tunisina. Ieri il ministro Gentiloni è andato lì in Tunisia e ha dichiarato che l'Italia ha deciso di cancellare il debito di 15 milioni di, o 25 25 milioni di
25
dollari,
25
25 milioni di dollari che la Tunisia doveva all'Italia, e questo vedremo come poi sarà pagato in realtà questo bel gesto.
Non abbiamo nessun dubbio che niente venga fatto per niente. Senti Karim, noi ti ringraziamo molto, il nostro spazio, la nostra disposizione è terminato, grazie ancora una volta, perché come sempre molto chiaro, molto preciso, molto utile ad andare oltre la crosta della informazione alla quale siamo abituati. Alla prossima, ciao.
Grazie, buona giornata.
Anche a te. Ecco,